Tante grazie, buongiorno. Anzitutto tante grazie per l'invito. Subito che sono entrato qui già mi sono sentito sostenuto nella mia sostenibilità. Essere tra francescani si sente subito. Mi è stato chiesto di parlarvi di diritti umani, sostenibilità e bene comune. Vorrei seguire un po' questo schema. Prima parlare un po' di quello che è la sfida della sostenibilità. Come la coscienza del problema della sostenibilità è diventata più evidente sia per la società civile sia per il Magistero della Chiesa. Poi nei punti 3 e 4 mostrerò un po' perché siamo arrivati al problema della sostenibilità, qual è la mentalità che è dietro al nostro mondo attuale, all'economia, alla politica. Più concretamente, già nel punto 2 cercherò di vedere gli aspetti già più profondi, antropologici, bene comune, diritti umani, per poi cercare di arrivare a qualche proposta. Allora, cominceremo parlando come la dignità umana porta con sé il diritto a un ambiente sano e a un bene comune rispettoso del bene di ogni singola persona. È la dignità umana che è alla base di questi diritti. Non si può ridurre il bene comune a bene totale. Prima è stato citato Zamagni, è colui che ha usato questa espressione. Un bene totale macroeconomico, utilitarista. Voi sapete la distinzione che fa lui tra bene comune e bene totale, vero? Usa una metafora che è molto interessante. Bene totale sarebbe una sommatoria, mentre bene comune sarebbe un prodotto. In una sommatoria, se ad esempio io voglio incrementare la ricchezza di tutti voi, pensando che questo potrebbe essere tutta la società, e questi di qua sono meno produttivi, allora io tolgo tutto a questi e glielo do a quelli là che sono più produttivi. Così facendo la somma totale aumenta, perché quelli sono più produttivi di questi qua, però questi sono rimasti nella miseria. Quello è bene totale, che ci hanno fatto credere che era lo stesso di bene comune. Da Bentham, l'utilitarismo in poi, quando si parla di bene totale, di bene comune, in realtà si sta parlando di bene totale, non del bene comune di cui parlavano i francescani prima. Bene comune invece è un prodotto. E un prodotto, voi sapete che se voi moltiplicate 10.000 che producono questi per lo zero che sono rimasti qua, è sempre zero. Non è aumentata la ricchezza totale. Il bene comune è rimasto zero, perché c'è un gruppo della popolazione che non ha niente. Quindi, per la sostenibilità, è importante che il bene sia il bene comune, non il bene totale. Perché se il bene totale, sfrutteremo le persone, e sfrutteremo anche il creato, pur avere più ricavi immediati, senza aver presente che alla fine saremo tutti nei guaio. La concezione personalista del bene comune implica che i diritti umani anche non siano ridotti a barriere difensive. Spesso, quando si partendo da una visione antropologica negativa, si pensa che i diritti umani sono barriere. L'altro è un lupo, quindi io devo proteggermi. Ce l'ho diritto a proteggermi, mettere delle barriere. In una concezione personalista i diritti umani non sono barriere, anche barriere, perché il peccato c'è, non possiamo essere troppo ingenui, ma soprattutto sono potenziamento della nostra capacità di donazione, perché non siamo lupi, siamo persone immagine di Dio, quindi capaci di donazione. La nostra è una natura intrinsecamente sociale. Porre il bene dell'essere umano al centro dell'attenzione, dice Giovanni Paolo II, al centro dell'attenzione per l'ambiente, è in realtà la maniera più sicura per salvaguardare la creazione. Quindi la sostenibilità sarà possibile se invece al bene totale parliamo di bene comune, se invece a diritti capiti come barriere difensive individualistiche parliamo di diritti come potenziamento della nostra capacità di donazione. Un po' quello che dice Maritain: perché noi entriamo in società? Perché abbiamo bisogno, come dicono i liberali? Perché ci venga garantita la vita, la proprietà privata e la salute? Sì, di quello abbiamo bisogno, ma soprattutto entriamo in società non tanto per ricevere, ma soprattutto perché abbiamo tanto da dare. Perché la nostra natura, se non è in società, non si sviluppa. Perché possiamo avere molto, ben avere, ma non avere benessere. Il benessere è molto diverso dal ben avere. Allora, come si è arrivata a questa coscienza sulla sostenibilità, così legata al bene comune e ai diritti umani? Il rapporto sui limiti dello sviluppo, quel libro che avete qui sullo schermo, The Limits to Growth, quindi i limiti sul... in italiano è stato tradotto come il limite sullo sviluppo, non è una traduzione molto buona questa, sarebbe il limite della crescita. Crescita è diverso da sviluppo. Pubblicato nel 1972, ebbe un influsso importante nella presa di coscienza sul problema della sostenibilità. In linea con alcune delle predizioni di Thomas Malthus, quindi già molto prima, alla fine del Settecento, questo documento affermava che se il modello di crescita dovesse continuare inalterato, in meno di 100 anni l'ecosistema sarebbe incapace di assorbire i rifiuti e di sostenere la continua domanda di risorse. Quindi, 1972, questo libro ha spiegato: se continuiamo con questo tipo di crescita, non di sviluppo, crescita del prodotto lordo, ci hanno fatto capire che lo sviluppo è la crescita del prodotto lordo, bene totale, e no, la crescita non è quello. Quando parlava il professore Merino prima, io mi ricordavo di un messicano pescatore che tornava dopo una giornata con molti pesci e l'ha visto un americano e l'ha detto: ma senti, lei potrebbe diventare ricco. Come mai? Senti, invece a pescare soltanto una volta alla settimana e poi di sfruttare un po' con i suoi amici, potrebbe acquistare una barca più grande. Con i ricavi di quelle pesci potrebbe ancora acquistare più barche e poi potrebbe acquistare, avere tanta ricchezza per andare nei paradisi fiscali, avere di più. E poi, e così ha continuato, e alla fine della vita, alla fine potrà ritirarsi e godere della vita. È quello che sto facendo adesso. Anni dopo, il documento che avete lì sullo schermo, Beyond the Limits, 1992, quindi affermava che i limiti di cui parlava il documento del 1972 erano già superati, quindi risultava urgente un cambiamento sociale di mentalità. Alcuni studi posteriori del 2004 e 2008 e altri più recenti affermarono che a partire degli anni 80 l'area biologicamente produttiva di mare e di terra non è più in grado né di garantire la necessaria rigenerazione delle risorse né di assorbire i rifiuti. Quindi, secondo questi informi, e siamo già oltre i limiti, la terra non è più in grado di rigenerare quello che noi stiamo spendendo, sprecando, e nemmeno è in grado di assorbire i rifiuti. Questi informi sono stati fortemente contestati, soprattutto da quegli ideologi che dicono che non c'è alcun problema, come in questa crisi che stiamo vivendo adesso. La soluzione qual è? Più dello stesso. Non vuoi pasta, più pasta. Il rapporto del 1972 ha avuto un influsso non indifferente. Di fatto sono state vendute più di 30 milioni di copie di quel libro che vi mostrava prima. è stato tradotto a 30 lingue, quindi anche pur avendo tante critiche è stato un documento con molto influsso. Oggi continua ad essere studiato e valorizzato da quelli che non accettano acriticamente la necessità di una corsa sfrenata all'aumento del prodotto lordo. Non uso sviluppo, preferisco parlare aumento del prodotto lordo. Sempre si è fatto capire che dobbiamo consumare, far crescere, e non è questo l'autentico sviluppo. Di fatto oggi esiste una maggiore sensibilità sui problemi ambientali che in qualche modo rientrerebbero in alcune di quelle previsioni che faceva il documento del 72. Ad esempio, l'assottigliamento dello strato dell'ozono stratosferico che funge da filtro per le radiazioni ultraviolette. Quello era stato scoperto, avevano cominciato a usare il clorofluoro già negli anni 30. Soltanto nel 72 ci siamo resi conto che stava distruggendo la capa di ozono. L'effetto serra, l'aumento delle sostanze tossiche nelle acque, la diminuzione della biodiversità e delle riserve dei pesci, la deforestazione, tutti questi sono problemi che in qualche modo confermano alcune delle previsioni. Di fatto quel documento era molto prudente anche nelle previsioni, diceva potrebbe essere, però è stato attaccato molto fortemente. La crescita senza fine del prodotto lordo non garantisce il benessere, mentre mette a rischio l'intero ecosistema. Allora, questo dal punto di vista nella società. E la Chiesa? Abbiamo visto che la consapevolezza sul problema della sostenibilità si fa più chiara agli inizi degli anni 70. Ai tempi del Vaticano II, quindi stiamo parlando dal 62 al 65, non era ancora percepita come una sfida così urgente. Questo spiega la mancanza di riferimenti diretti ad essa nei testi conciliari. Di fatto, se voi prendete la Costituzione pastorale Gaudium et Spes, mostra ancora un grande ottimismo sulla capacità umana di venire incontro ai bisogni materiali di una popolazione in continua crescita. Certo che il Vaticano II era un momento di apertura al mondo, allora voleva accennare soprattutto che la Chiesa è in dialogo con il mondo, però certamente sul problema della sostenibilità non viene accentuato questo fatto, perché nemmeno a livello sociale era così chiaro. Comunque, già nel 1971, cioè un anno prima di quell'informe, già il Papa Paolo VI affermava: un'altra trasformazione si avverte, conseguenza tanto drammatica quanto in attesa dell'attività umana. Vedete, in attesa. Quindi siamo al momento in cui diventa più chiara questo. L'uomo si prende coscienza bruscamente, di nuovo il Papa usa una parola come dire, abbiamo aperto gli occhi. Attraverso uno sfruttamento sconsiderato della natura, egli rischia di distruggerla e di essere a sua volta vittima di siffatta degradazione. Non soltanto l'ambiente materiale diventa una minaccia permanente, inquinamenti e rifiuti, nuove malattie, potere distruttivo totale, ma è il contesto umano che l'uomo non padroneggia più. Da allora si sono succeduti i pronunciamenti del Magistero che legano la gravità della crisi ecologica alla profondità della crisi morale. Sapete bene che la Chiesa, quando parla, parla come maestra di umanità, non entra nelle questioni tecniche, quello lo lascia all'autonomia della realtà terrena. Parla per dare giudizi morali, perché la persona è in gioco, quindi quello che va bene alla persona. Siamo davanti ad un problema etico che esige rivedere la nostra concezione antropologica e il nostro stile di vita. Infatti, afferma Benedetto XVI, Giovanni Paolo II, se manca il senso del valore della persona, della vita, ci si disinteressa degli altri e della terra. O come dice Benedetto XVI, l'ecologia fisica è inseparabile dell'ecologia umana. Quindi già Giovanni Paolo II fa appello alla responsabilità di tutti. Non possiamo più continuare con la corsa sfrenata alla crescita economica, afferma, che porta ad abusare impunemente delle risorse naturali, come se fossero inesauribili. Questo modello di sviluppo degrada la qualità di vita attuale e futura. Infatti, e continuo a citare a Giovanni Paolo II, l'irragionevole distruzione della natura è un peccato sociale che grida al cielo. Abbiamo bisogno, e continuo a citare, di interventi appropriati e sistemi di protezione ideati, innanzitutto nell'ottica del bene comune, non del bene totale, del bene comune, quello che non lascia a nessuno, che non è indifferente a nessuno. Nella nostra società si parla molto del diritto alla differenza, ma come dice Bauma si confonde con il diritto alla indifferenza. Chi è il mio fratello, che diceva Caino? In modo tale che sia possibile prevedere ai bisogni fondamentali delle generazioni presenti e future. Noi abbiamo nella Chiesa sempre parlato della comunione dei santi. C'è un flusso tra quelli che sono venuti prima e quelli che verranno dopo. Quindi per noi la questione della sostenibilità forma parte del nostro DNA, possiamo dire. DNA. Benedetto XVI, nell'enciclica Caritas in Veritate, evidenzia la relazione che esiste tra ambiente naturale e ambiente sociale, ecologia fisica e ecologia umana, difesa del biosistema e difesa della vita. Ecco, siccome non ho molto tempo, lascio la citazione, la lascio leggere a voi dopo, quando avrete più tempo. Ecco, il sogno della felicità attraverso il consumo programmato. Possiamo diventare Superman. La modernità ha incoraggiato la guerra di interessi. Se tutti siamo lupi, allora su tutti dobbiamo essere in guerra. Come dice Hobbes, quella frase terribile: la tua morte è la vita mia. Mors tua, vita mia. Negli affari nessuno guarda in faccia a nessuno. Questo non può essere. E si è presentato che questa guerra era necessaria perché ci fosse la crescita economica. Ognuno cerca di sottomettere tutto al proprio capriccio, senza preoccuparsi delle conseguenze che possano derivarsi per la società e per l'economia. Quindi alla ricerca degli interessi. Poi già la mano invisibile del mercato sistemerà tutto. Ma ognuno pensa a sé, basta. L'etica del risparmio è stata sostituita dall'imperativo morale, tra virgolette, del consumismo. Siete diventati sperpatori, diventerete anche cittadini esemplari. E spesso si compra per il divertimento, non per venire incontro a una reale necessità. Entrate in un supermercato e se non avete molto chiaro cosa vate a acquistare, finirete con il carrello così. Vi danno anche un carrello grande, così è una vergogna andare con una cosina di niente. Ma cosa faccio io con questo carrello? E vi fanno percorrere tutto fino alla fine. Mi piace quel filosofo ateniense che andava al mercato ogni giorno e non acquistava nulla. Ma come vai? Dice, perché mi piace tanto rendermi conto di quante cose non ne ho bisogno. Si direbbe che ha trionfato l'uomo Faber, quello che secondo Marcuse tutto subordina alla tecnologia, al guadagno economico e al consumismo. L'idolatria del mercato ha sdelegato la razionalità economica da qualunque considerazione etica. Tutto quanto la tecnologia permette di fare si fa e basta. Non c'è tempo di perdere in questioni etiche o eventuali conseguenze ecologiche. Qualunque riferimento ad altre dimensioni come la solidarietà o la comunione è considerato un freno al progresso, il mito del progresso, un ritorno all'inefficacia dei tempi passati. Ma questo non è iniziato adesso, scusate per alcune immagini un pochettino brutte. Già nell'incipiente società mercantile del secolo XVIII, siamo al secolo XVIII, Pocock aveva identificato l'ideologia Cort, che faceva meno della virtù e metteva al primo posto l'insoddisfazione. Le passioni e gli interessi di ognuno erano considerate le forze decisive per la costruzione della società, mentre la moralità era relegata nell'ambito privato. Quindi questo era già il secolo XVIII. Incomincia così un cambiamento di valori sociali che porterà a considerare come naturale la ricerca spudorata del proprio interesse, del guadagno senza limiti e del consumismo. Questa sarebbe la via più rapida per raggiungere la felicità personale e il progresso della società. Ci hanno detto così, il sogno americano. Quanto più hai, più felice. Come? Si è dimostrato di no. C'è la soglia della felicità. Già Aristotele diceva, la felicità è il prodotto di due dimensioni. Quella economica, perché se non hai niente, ma anche quella espressiva. Se ti mancano i beni relazionali, a cosa ti servono i beni economici? Se tu fai un regalo a un bambino di un giocattolo e non giochi con lui, non importa il giocattolo, sono divoratori dei beni relazionali e tutti noi siamo bambini. Il macchinario capitalista ha bisogno dei consumatori voraci che garantiscano il continuo incremento dei benefici imprenditoriali. Per ottenere ciò si creano nuove necessità. Come puoi vivere senza un iPod? Ma sei fuori mondo. E si presenta come virtù sociale quello che prima era visto come uno spreco da evitare. Lo sperpatore irrefrenabile è ora presentato come un cittadino esemplare che spinge la buona marcia dell'economia. Vizi privati, pubblica virtù. Tu hai egoismo, ma non ti preoccupare perché è quella una virtù sociale. L'etica del risparmio è stata sostituita, come vi dicevo, si lasciano da parte i valori della moderazione, della sobrietà. Ricordo quando ero piccolo mi dicevano, anche se tu puoi, espagnano un po'. Oggi no, nel governo d'Andalusia quando è iniziata la crisi dici, acquistare non è spendere, è condividere. Acquisti, perché altrimenti non possiamo uscire dalla crisi. Quella è stata una pubblicità ufficiale. Nel 1927, torniamo così indietro di nuovo, Coudrick parlava del nuovo Vangelo economico del consumo. Vangelo, la buona nuova del consumo, che induce la insoddisfazione come base dello sviluppo. Quindi si devono creare necessità, far capire alla gente che ha bisogno di questo, che è insoddisfatta. Oggi si presenta come virtù sociale ciò che prima era disprezzato come spreco. Un esempio tipico di questo è la Coca-Cola. Voi sapete che la Coca-Cola è nata, era un sciroppo medicinale contro le migranie. Contro le migranie.
Serve per scappare.
Ma si sono resi conto che le migranie venivano ogni tanto, non acquistavano molto, allora hanno cambiato la pubblicità. Sente la tua sete. Come puoi vivere? Sente la tua sete. Ma non ti sei reso conto che hai bisogno di Coca-Cola? Che hai bisogno di sete? Allora si è venduta moltissimo. Nel 1961, per farvi un altro esempio, il gruppo farmaceutico Merck regalò 50.000 volumi di un libro. Perché questo spreco? Questo libro aiutava a identificare la depressione. Ottenne così un enorme incremento della vendita di amitrifitiline, non vedo molto bene, un antidepressivo. Quindi avevano fatto il medicinale, ma non si vendeva. Allora cosa dovevano fare? Dire alla gente, ma non ti sei reso conto che sei depressa? Devi acquistare questo. Hanno venduto tutte quelle regalato, quindi la gente si è reso conto di che era depressa. Ecco, allora, questo è il sogno della felicità. Con molteplici prodotti e messaggi pubblicitari, oggi si offre una felicità immediata, ininterrotta, mondana. Secondo Bauman, questo sociologo che sicuramente conoscete, La nostra sarebbe la prima società nella storia umana che offre qui ed ora una felicità terrena, in ogni momento, senza fine. Sempre si parlava del cielo, si parlava di altro, della società quando saremmo arrivati a un'altra. Oggi si offre la felicità qui ed ora. Per poter creare questa illusione si ricorre alla pubblicità, all'obsolescenza programmata, quindi stiamo arrivando all'obsolescenza, e al credito facile. I prodotti sono presentati nel modo più accattivante possibile, puntando molto sull'apparenza, sul design. Certo che si deve offrire subito un altro prodotto, perché la gente si rende conto che ancora non è felice. Inoltre devono scadere e smettere di funzionare in poco tempo. Questa è la sua scienza. Devono scadere subito, altrimenti quale felicità, se già mi sono stufato. Affinché la persona continua a lasciarsi illudere di nuovi richiami. Allo stesso tempo si facilita il credito immediato, lo spreco e quindi l'indebitamento cronico. In questo momento con la crisi non è così facile, però l'idea è quella. L'obsolescenza pianificata alimenta questa sete ansiosa di consumismo e promuove una crescita che è fine a se stessa. L'obiettivo direttamente cercato non è la soddisfazione delle necessità reali della gente, bensì il crescere per crescere, indefinitamente. Accecate dalla cupidigia, non si vuol vedere che questo modo di procedere ci sta portando inesorabilmente al disastro, già che le risorse naturali sono limitate. Già nel 1840, mi piace come vedete dare del salto verso, perché questo non è nato adesso, Alexis de Tocqueville, quello che ha scritto sulla democrazia in America, Alexis de Tocqueville si stupiva del fatto che in America i prodotti fossero pianificati affinché non durassero a lungo. E siamo nel 1840 ancora, 1840. Questa tendenza crebbe a partire dagli anni 20. Nel 1928, pensate che c'era stato il crollo, nel 1999, crollo di Wall Street, l'economia era completamente ferma, allora si doveva promuovere la corsa agli armamenti e l'obsolescenza pianificata. In questo anno, un anno prima del crollo, 1928, si affermava già apertamente che un articolo che non scade presto è una tragedia per il commercio. In una rivista si è detto: è peggio un articolo che non scade, è peggio per l'economia che un attacco di marziani. Il paese del blocco comunista, tuttavia, avendo un'economia statalizzata e poco efficiente, continuarono a fabbricare prodotti che avrebbero dovuto garantire una lunga durata. Non so, noi non ci siamo accorti, ma se voi avete, quelli che lo sapevano e andavano a uno di questi paesi, se potevano acquistare un frigorifero, duravano a lungo, non c'era problema, perché non erano fatti per scadere. In Occidente si approfittò della crisi del 29 e del successo della produzione di massa per imporre l'obsolescenza a grande scala. Ad esempio, un esempio chiaro, il cartello Phoebus, costituito nel 1924 già, decise subito di costringere tutti i fabbricanti. Questo cartello Phoebus era di elettricità. Se voi vedete la pubblicità delle lampadine, fino al 1924 si diceva: acquiste questa lampadina, dura 3.000 ore, erano arrivate a più di 3.000 ore. Dal 1924 questo cartello si sono uniti e hanno detto: è troppo, non devono durare più di 1.000. E in poco tempo tutti i fabbricanti sono stati costretti a ridurre la durata delle lampadine a 1.000 ore. C'è una lampadina negli Stati Uniti che hanno celebrato già più di 100 anni, cioè c'è stata una grandissima festa, senza lasciar di funzionare. Le hanno messo delle telecamere, già vanno per la terza telecamera, se rovinano le telecamere la lampadina continua a funzionare. Era stata fatta in quel periodo in cui bisognava fare dei prodotti che durassero. Nel 1940 il creatore della fibra di nylon, furono obbligati a farla più fragile, perché, come intitolò una rivista, la sua lunga durata sarebbe più dannosa per l'economia che un attacco di marziani. Quindi quei ricercatori hanno dovuto rifare il prodotto perché si rompesse. Più recentemente, per non tornare molto, nel 2004 Apple fu accusata di aver ridotto volontariamente la durata delle batterie dell'iPod e di non facilitare la loro sostituzione. C'è stata una campagna molto simpatica in San Francisco, io vado durante l'estate, di solito vado lì. Hanno messo in tutta la pubblicità, hanno messo con spray, ma soltanto durano 18 mesi. C'è stato un litigio su questo. Questo colossale usa e getta e sta trasformando il nostro paese in un letamaio, con l'immagine penso che molto significativa, soprattutto nei paesi più poveri, dove vanno a finire molti dei prodotti scartati. In realtà è vietato questo, però si dicono no, ancora sono funzionanti, se vanno per là con tutti quanti. Diceva Gandhi che il mondo contiene risorse a sufficienza per soddisfare i bisogni di ciascuno, ma non abbastanza per la cupidigia di tutti. L'obsolescenza programmata forma già parte del nostro modo di valutare. La mia tesi è questa, che la tecnologia non è banale. Quella immagine, vedete, quella mi è piaciuta tantissimo, no? Non ho resistito. Questa coppia compiva 65 anni. Allora un giornalista è venuto e ha detto: ma che strano, come siete riusciti a vivere insieme 65 anni? E lei rispose: all'epoca in cui noi siamo stati nati, quando le cose si guastavano, venivano riparate. La tecnologia non è banale. Quando cambia la tecnologia, cambia il nostro mondo e cambia il nostro immaginario. Oggi il finché morte ci separe, non più, finché questo funzioni, come le stampanti, che hanno già un chip per scadere. Ci sono matrimoni che prima di sposarsi già preparano tutto per potersi divorziare senza problemi, questo lo sappiamo. Attraverso i media si impongono temi di attualità, gusti e modi, tutto di breve durata, non c'è più scadente di una notizia di ieri. Tutto deve scadere presto. Perfino l'essere umano è trattato come un prodotto eliminabile. Aborto, eutanasia, questo già non serve, fuori. Mentre nelle reti sociali, Facebook, Twitter, migliaia di amici sorgono ed spariscono. Giud russa e getta. Ecco, siamo tutti dentro l'obsolescenza programmata. Allora, come potremmo cambiare questo? È vero che quando è sorta questa teoria dell'obsolescenza programmata si pensava che le risorse potevano essere sufficienti, però curiosamente adesso che abbiamo già la consapevolezza che non sono più sufficienti, continuiamo con l'obsolescenza programmata, usa e getta. Alle radici del problema ecologico, la modernità riduce la natura a pura materia neutra, cioè a un insieme di oggetti che l'uomo deve modellare a suo capriccio, perché non riconosce loro entità nel senso intrinseco. Il liberalismo non ha alcun rispetto per il creato e quindi lo utilizza senza scrupoli, in funzione degli interessi del momento. In modo simile, Marx afferma che la natura ha bisogno del lavoro umano per poter raggiungere la propria finalità, cioè per essere umanizzata. Quindi alla fine invece la materia è materiale per noi, non ha un valore in se stessa. Non sembrano esserci dei limiti al dominio dispotico e capriccioso dell'uomo sul creato. Questa mentalità sta cambiando negli ultimi decenni di fronte all'evidenza di un grave deterioramento ambientale, ma gli interessi economici continuano a prevalere sulla protezione dell'ecosistema. All'estremo contrario si situano certe tendenze neopagane e panteiste che tendono a considerare la natura un tabù intoccabile. Quindi da una parte la materia è soltanto materiale, dall'altra parte la madre terra in cui noi siamo soltanto un pezzo in più insieme a tutti gli animali. Un'altra immagine un po' scioccante. Visione antropologica errata. Penso che questo è la base del problema attuale. Oggi prevale una concezione antropologica negativa che contraddice la visione cristiana dell'uomo. Per poter giustificare l'avidità predatrice dei più sagaci, si alimenta una profonda sfiducia nell'essere umano, che sarebbe sempre mosso dall'istinto egoista dell'autoconservazione. Quindi l'economia, non parliamo di etica. L'economia è una guerra e chi non è furbo o non è sufficientemente capace a chiedere allo Stato. Qui no, nessuno guarda in faccia a nessuno. L'aiuto viene dopo, nel campo sociale. Quindi prima una guerra in cui ci sono delle vittime, perché tante persone restano fuori, ferite, e poi con quello che avanza si guariscono le vittime. E si giustifica la guerra perché poi c'è bisogno di guarire. Ma non sarebbe meglio non ferire invece di dover guarire? L'uomo è un lupo per l'uomo, ripetono quelli che considerano inevitabile la competitività più spietata. Tanto il pessimismo come un ottimismo troppo esagerato sull'uomo finiscono per isolarlo dagli altri e dal proprio ambiente vitale. L'individuo non è rispettato né rispetta l'altro, non si sente incoraggiato all'altruismo né ad avere cura del creato. In una dialettica di perenne conflitto si ricorre alla morte affinché avanzi la vita, alla guerra per assicurare la pace. Si vis pacem para bellum, si chiede la pace, si vuoi la pace, scusate, prepara la guerra. Come mai? Come quel bambino, mi piace, che stava piange, e invece arriva un momento che si ferma e dice a sua mamma: ma già stai bene? Dice: no, sto facendo una pausa. La pace è una pausa tra le guerre. L'eliminazione dell'altro sarebbe una potatura necessaria affinché l'albero sociale si rivitalizzi e cresca. E così si sono giustificati stermini di popoli interi. È stata privilegiata pure una visione conflittuale della natura. In essa ci sarebbe una lotta implacabile a tutti i livelli. Quindi, lo stesso che noi siamo lupi e in guerra, anche nella natura ci sarebbe una guerra spietata. Tra le specie animali, pensate a Darwin, tra i microorganismi, pensate a Pasteur, eccetera. Conseguentemente la medicina ha abbandonato i trattamenti olistici per favorire la lotta contro agenti nocivi ben definiti, ricorrendo a puntuali vaccinazioni e antibiotici, mentre al contempo un'esagerata specializzazione medica tende a perdere di vista la complessità di fattori che provocano la malattia, innanzitutto quelli di tipo relazionale. Prima il dottore andava a casa e si rendeva conto di quali erano i problemi, quali erano i problemi relazionali che portavano quella persona a sviluppare delle malattie. La maggior parte delle malattie sono frutto della mancanza di beni relazionali, non della mancanza di mangiare e bere. Oggi no, oggi arrivi in ospitale e uno ti guarda il fegato, l'altro il rene, l'altro, ma chi guarda me? Nessuno. Tu sei pezzi che vengono analizzati a pezzi. Volendo curare l'organo si dimentica il malato. La sostenibilità come espressione del bene comune. Non so quanto tempo ho a disposizione ancora. Ok, meno male. La concezione antropologica negativa e conflittuale ha portato a dare la priorità al capitale sulla persona. Il bene comune è stato ridotto a bene totale, cioè a una semplice somma utilitarista, come abbiamo parlato, senza preoccuparsi delle vittime. Poi verranno curati, dopo, ma nella guerra no. E questo è una grande menzogna. Caritas in Veritate insiste su questo. Se l'economia non si apre a forme del dono, non potremo uscire mai da questa crisi. Ci sarà un'altra, un altro modo, ma ci sarà sempre. Di fatto nel 1970 c'è stato uno studio molto famoso di Titmus in America. Ha analizzato i donatori di sangue. In quel periodo c'era stato negli ospedali americani, c'era un ospedale che per stimolare la donazione di sangue pagavano ai donatori, altri invece che avevano preferito di continuare richiamando l'altruismo, la generosità. Lo studio è stato curioso. Quegli ospedali che continuavano a appellare alla generosità avevano più sangue e sangue migliore, di più qualità, perché la gente quando veniva pagata non apprezzava così tanto quello che dava. Ma alla fine sono questi soldini. Pensate a internet, quali sono le iniziative che trionfano? Quelli a cui la gente viene appellata alla generosità: Linux, sistema operativo, Wikipedia. Tante iniziative che appellano alla collaborazione e hanno più successo. Siamo basicamente buoni. Siamo nati del Dio che è amore. Siamo nati per la donazione. Se ci stimolano questo, tutto va meglio. Perché trionfano così queste iniziative economiche come il microcredito, Monti di Pietà Vecchi, o l'economia di comunione? Perché la gente è basicamente buona. Dobbiamo cambiare questo. Il benessere è stato ridotto al benavere. In questo modo l'ansia irrefrenabile per aumentare la ricchezza macroeconomica, bene totale, ha provocato insoddisfazione, ha rotto i legami sociali e ha danneggiato l'ecosistema. Io penso che Dracula potrebbe essere una bella immagine, scusate che è un po' dura. Sempre in ansia, sempre con sete, succhiando la sangue degli altri e mai soddisfatti. Il bene comune invece è frutto di una visione positiva dell'essere umano. Si tratta di un principio etico che non si limita ad aumentare il prodotto lordo, ma cerca lo sviluppo integrale di ogni essere umano. Perciò è così francescano, perché va unito alla fraternità. Si è parlato molto di solidarietà, anche il comunismo, ma la fraternità va molto oltre della fraternità. Pensate che quando la rivoluzione francese, Égalité, Fraternité, Liberté, 4 anni dopo hanno soppresso fraternità, era troppo rischiosa quella. Parliamo di altre cose, e certamente niente bene comune, bene totale. La solidarietà aiuta a ristabilire la giustizia, perché tutti siano uguali. Quando ho visitato il Giappone mi hanno presentato un gioco, c'era un frate italiano, mi ha detto: senti, questo è il gioco dei giapponesi, ti danno un martello e tu hai dei pupazzi, a chi alza la testa, boom, tutto uguale, nessuno può alzare più dell'altro. Solidarietà è importante, aiuta a ristabilire la giustizia, ma una società può essere solidale senza arrivare mai a essere fraterna. La fraternità valorizza l'uguaglianza senza rinunciare alla differenza. Di fatto Francesco non prende come modello la comunità di Gerusalemme con un cuor solo, un'anima sola che avevano i monaci. Lui prende come modello ispirativo Gesù e gli apostoli, perché Francesco non vuole una comunitas, vuole una fraternitas. E il frate ideale è colui che ha le qualità di quello, di quello, di quello, uniti uno ma diversi. Celebrare l'unità senza rinunciare alla differenza. Questo è il bene comune. Il Concilio Vaticano lo definisce come l'insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono alle collettività e ai singoli membri di raggiungere la propria perfezione più pienamente e più speditamente. Ecco, quindi bisogna superare la mentalità utilitarista. Vado ad andare un po' più veloce perché il tempo passa. Quindi sarà un bene comune universale, abbracciando a tutti gli uomini e a tutto l'uomo. Non ci sarà progresso integrale senza le relazioni gratuite, fraterne. La fraternità e il bene comune va unito alla libertà, come vi diceva il professore Merino. Prima di tu nascere non eri nessuno. Mi hanno regalato una volta un magazzino che era un tigre, bellissimo, e diceva: come si può essere umile essendo così bravo come io sono? Impossibile, come no? Perché Francesco era così libero? Perché non aveva questi rapporti concorrenziali. Perché la sua dignità non dipendeva del fatto di essere intelligente o omorazionale. No, il suo valore era soltanto perché Dio l'aveva amato. E siccome Dio l'aveva amato e quello non potevano toglierlo nessuno, non aveva paura a presentarsi nudo davanti al vescovo. Non aveva paura, di nuovo ripete quel gesto alla fine della sua vita. Nudo sì, povero, inutile. Hermano Asino, tutto quanto volete, ma amato. Degno perché amato. E perché amato, libero. Perché Dio mi ha scelto non perché io lo abbia meritato, ma perché Lui ha voluto volontarismo. E lo ha voluto senza che ci fosse alcuna ragione per questo. Quindi gratuità. E l'altro, Dio l'ha voluto senza che avesse alcuna ragione. Non esisti perché tu lo consideri importante o perché te è utile. Esiste ed è degno perché Dio lo ama. Quindi gratuità assoluta. Tutto è immeritato. E se è gratuità, cosa hai da perdere? Niente. Perché lottare tanto? Quando Francesco esce di là, dopo essere viene colpito, mutato per terra, si alza e loda Dio. Non ha perso niente. Va a un monastero, lavora lì e nemmeno gli danno una tunica nuova. Non protesta. Ecco, allora bisogna superare il bene comune, bisogna superare anche la concezione individualista dei beni, dei diritti umani. I diritti umani oggi, come sapete, appartengono alla terza generazione dei diritti. Si basano su una solidarietà che va oltre il concetto chiuso di sovranità nazionale, quindi i diritti ambientali appartengono a questa terza generazione. Però magari non so se vado un po' più avanti. Ok. E sapete che di solito si distingue tra tre generazioni di diritti umani. E per distinguerle si ricorre alle tre parole del motto francese della rivoluzione: liberté, égalité, fraternité. La prima sarebbero i diritti centrati sulla libertà. Si garantisce la libertà, ma una libertà negativa. Quindi tu hai il diritto alla libertà, hai il diritto alla proprietà, ma nessuno ti aiuta ad avere qualcosa. Tu puoi morire con il tuo diritto alla proprietà privata senza avere nulla. Sono diritti di libertà negativa che lo Stato non garantisce. Lo Stato è semplicemente quello dei vigili notturni, quello che protegge la libertà di chi ha, ma non dà a chi non ha. Dopo ci sono state le rivoluzioni, i comunisti, ci sono stati dei problemi, e allora che sorgono i diritti della seconda generazione, quei diritti che cercano per esempio l'educazione per tutti, la salute, il welfare state, lo Stato sociale. Lo Stato non soltanto riconosce il diritto, ma anche cerca di garantire che ognuno abbia almeno il minimo necessario. Però questo welfare state continua ad essere una mentalità ancora individualista. È stato un grande acquisto, però ancora si pensa che l'economia, la guerra di interessi, deve essere il movente della società e poi si riparte qualcosa. La terza generazione sono già non soltanto, la prima sarebbe volpe libera in pollaio libero, quindi tutti liberi, anche la volpe, immaginate povere galline. Seconda, lo Stato deve garantire almeno un salario minimo. e tutti vengono stimolati alla partecipazione, quindi fra, liberté, égalité. La terza sarebbe fraternité, siamo tutti fratelli, tutto il mondo, non soltanto quelli che siamo qui, ma anche quelli che vengono. A questa terza generazione appartengono i diritti questi qua. Nel caso concreto dei diritti ambientali, tutti gli stati devono impegnarsi nel mantenimento delle risorse e dell'equilibrio ambientale in modo tale da soddisfare le esigenze presenti, senza compromettere quelle delle generazioni future. E tutti gli uomini sono chiamati a difenderli e ad associarsi per difendere questi diritti. Ok, lascio un po' questo discorso, passo alla terza parte, in cerca di una soluzione. Qual è la visione cristiana della natura? Già abbiamo parlato un po' della visione cristiana dell'uomo e la visione francescana. Nella visione cristiana la creazione è una benedizione, un dono divino, e pertanto è preziosa in se stessa. In se stessa. Pensate a Francesco quando parla il cantico del fratello Sole. Lui non dice: ti ringrazio Dio il sole perché mi riscalda al mattino, permette che le piante crescano e anche la luna. No, non accenna i benefici che danno, ma il fatto che il sole è sole, perché è sole, perciò lo ringrazia, perché è luna, perché essendo acqua loda Dio. E tu dovrai essere te stesso, fraternità. Essendo te stesso, loderai Dio. Se sei preoccupato per essere quello che non sei, sempre ossessionato per diventare l'immagine dell'attrice di moda, alla fine Dio ti dirà: ma perché mi hai contraddetto? Perché non sei stato te? Io ti ho voluto così. Io ho voluto ogni creatura per essere se stessa. Essendo se stessa, loda Dio, non cercando di essere quello che non è, e sviluppando quello che è. Quindi la natura non è un gradino che Francesco usa per arrivare a Dio, mette il piede sul mondo e boom, arriva lì. No, lo trova presente in ognuna di essi. Quindi bisogna scoprire un nuovo modo di rapportarsi al creato. Dio crea gratuitamente. Perché ha creato Dio il mondo? Come spazio dell'incontro tra Dio e l'uomo. Questa parola di Benedetto XVI nel 2009 alla fine mi piace tantissimo. Tutto è stato creato come spazio di incontro tra Dio e l'umanità. Dio è amore. Quando crea, cosa può pensare? All'amore, a entrare in rapporto amorevole. Con chi ha pensato prima? Certamente dirà Scotto, soltanto il suo figlio, grazie all'unione ipostatica, poteva riuscire a questo. E tutto è stato creato come spazio di incontro tra Dio e l'umanità. Il diavolo chi è? Colui che mentisce, è un bugiardo, colui che impedisce il dialogo affettuoso tra Dio e le creature. Quindi questa gratuità, ogni creatura è stata chiamata a Dio dall'esistenza, ordinata in un cosmo e orientata verso la nuova creazione. L'uomo è chiamato a collaborare a questo progetto divino, perché la natura ha bisogno di lui per poter sviluppare le proprie potenzialità, ma deve farlo in conformità con il piano divino. Il lavoro la perfeziona, ma non la umanizza, come diceva Marx, come se fosse qualcosa informe. No, lavoro la perfeziona e questa sua volta si dona all'uomo. Pertanto la contemplazione e l'ascolto sostituiscono il dominio despotico. Giovanni Paolo II nel suo Istituto Reis Sociales dice: quando l'uomo abusa della natura, questa si ribella e non lo riconosce più come signore. Che bello. Avete sentito quella, non è che sia molto scientifica, ma può aiutarci a pensare. Dicono che a livello macro sociale, a livello di tutto l'universo, succede un po' come succede a livello micro nel nostro organismo. Quando noi all'interno del nostro organismo abbiamo molti virus, vero? L'herpes, ad esempio. che soltanto quando si abbassano le difese affiorano, ma se l'organismo va bene non affiorano. Quando uno di questi organismi diventa troppo invasivo, come reagisce il nostro organismo? La febbre. Con la febbre l'organismo comincia a lavorare molto più fortemente, e così una dei due elabora anticorpi e uccide quelli che stanno sprecando risorse all'interno dell'organismo, oppure muore. A livello macro succede qualcosa del genere. Noi siamo gli agenti patogeni. Fino agli anni 60, possiamo dire, il nostro spreco non era troppo, quindi la natura riusciva a rigenerarsi e l'organismo andava avanti con il nostro herpes dentro. Ma da allora siamo stati troppo invasivi. Essendo troppo invasivi, cosa è successo? Il macroorganismo ha la febbre, riscaldamento globale. Con il riscaldamento globale sta generando anticorpi contro di noi, cioè nuove malattie, livello del mare che si alza. Quindi o cambiamo ruota oppure una di due, o moriamo insieme o saremo noi le vittime. Ecco, la materia non è soltanto materiale per noi, niente del creato superficiale o accessorio, perché Dio tutto conosce, tutto ama nella sua singolarità e in Cristo tutto ha destinato all'unione con sé. Le creature fanno parte di quel dialogo che ha nella Trinità la sua origine, prima che niente fosse c'era già la comunicazione tra Dio, Padre, Figlio, Spirito. Il suo fondamento, il suo destino ultimo, siamo chiamati per tornare a quella comunione nella Trinità. Mi dicono che mancano 2 minuti, quindi... ma non so se era la segnale di vittoria o 2 minuti. Ecco, la protezione dell'ecosistema non è solo una questione estetica, bensì un imperativo morale. Lo sviluppo deve essere attento all'equilibrio ecologico, alla rinnovabilità delle risorse e alle conseguenze di una industrializzazione disordenata. Quando l'uomo ignora le leggi non solo biologiche ma anche morali, allora la natura gli si ribella e non lo riconosce più come signore. Ecco, allora qualche parola su Francesco di Assisi. Imitando la kenosi di Cristo, Francesco abbandona ogni pretesa di dominio utilitarista sugli uomini e perfino sulle stesse cose. Invece di dominare, Francesco contempla, ammira, si sente in affettuosa comunione con tutti. Quel racconto mi piace molto, quando Francesco andava lì per la laguna di Venezia, no? E vede gli uccelli che stanno cantando, le dice: senti, andiamo lì e facciamo le lodi insieme a loro. Francesco si sente intimamente unito a tutti gli esseri e a tutti vuole obbedire, cioè ascoltare, obbedire, udire a chi è davanti. Perciò afferma che la santa obbedienza rende l'uomo soggetto a tutti gli uomini di questo mondo, e non soltanto agli uomini, ma anche agli animali, alle fiere, così che possono fare di lui quello che vogliono, in quanto sarà a loro permesso del Signore. Ama e fa quello che vuoi, un po' questo. La creazione non è un gradino che Francesco utilizza per arrivare a Dio, ma il posto dove lo scopre presente e operante. Non usa le cose per trovare un significato, ma accoglie l'amore divino che in esse si manifesta. Francesco contempla in tutte le creature la bontà di Dio, perciò le chiamava sorelle, ed esse rispondevano al suo affetto. Quando non li trattiamo bene, anche loro si ribellano, eh? Nel Cantico delle Creature Francesco non accenna ai benefici, come abbiamo detto. Pertanto la lode e la gratitudine devono rimpiazzare qualunque tentativo di appropriazione e dominio. In questo Francesco ritrova la bontà radicale di tutta la creazione e contraddice le tendenze manichee di allora, Catile e Albigesi, che difendevano la posizione opposta. E finisco con queste parole. Il volontarismo francescano, per fare un collegamento con la tradizione francescana, permette una visione integrativa, ospitale della materia del proprio corpo, che non si presentano come qualcosa di strano o pericoloso. Su questo si potrebbe parlare, cosa significa, quale senso ha la mortificazione. Se volete noi del dialogo possiamo parlare. La natura non è inospitale né ostile, non è qualcosa che l'uomo deve sottomettere, bensì una casa, una stanza accogliente. Bonaventura afferma che le cose sono parole di Dio, che insieme formano un libro, un bel poema ordinato, la cui dignità e bellezza globale è captata solo dal contemplativo, soltanto chi ama riesce a conoscere. La scuola domenicana direbbe al contrario, soltanto chi conosce riesce ad amare. Noi insistiamo su quest'altro. Dio è amore, soltanto chi ama riesce a conoscere in profondità, perché tu sei molto di più di quello che io ti vedo, non ti posso ridurre a tre dimensioni. Tu hai un mistero e sei abitato dalla Trinità, e soltanto se ho la fede riesco ad andare oltre quello che è la mia visione. Dulcis Scotto difende l'univocità dell'essere, stabilendo così una connessione fondamentale, non solo analogica, tra gli esseri di questo mondo e lo stesso Dio. Tutta la creazione tende a Dio in Cristo, la salvezza comprende tutto il cosmo. Va bene. Tutti gli esseri, fino al più irrilevanti, quanto più debole si mostra la vita, più manifesta Dio, perché Dio ha scelto la debolezza come la sua dimora. E pertanto tutti gli esseri hanno una dignità che deve essere rispettata. Uniti ad essi, aspettiamo la salvezza definitiva. Molte tante grazie.